Bene, allora questa sera concluderemo le riflessioni che abbiamo iniziato di questi sette imperativi che troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi. Naturalmente non perché non ci sia più niente da dire, ma anzi più medito, più vado avanti e più mi rendo conto come questi sette imperativi trovano molte applicazioni e risvolti proprio in tutta la parola di Dio e nella nostra vita. E non è a caso che l'Apostolo Paolo conclude questa lettera proprio ricordando questi sette imperativi che si devono manifestare e devono caratterizzare naturalmente un credente. Ricordandoci proprio dalla prima lettera ai Tessalonicesi, come sappiamo, Paolo ha sottolineato l'aspetto del ritorno di Cristo proprio per togliere qualsiasi confusione nel cuore e nella mente dei credenti, e perciò ci ricordano questi sette imperativi che dobbiamo aspettare il Signore in questo modo, lasciandoci trasformare da Lui e permettendo che il Signore veramente cambi le nostre vite. In tutta la parola di Dio troviamo molte indicazioni che ci indicano una via corretta di come vivere il cristianesimo, di come dobbiamo vivere. Allora, leggiamo ancora questi versetti dal capitolo 5 di Prima Tessalonicesi, leggiamo dal versetto 16. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Amen. Questa sera vedremo gli ultimi due imperativi, cioè esaminate ogni cosa e ritenete il bene e astenetevi da ogni specie di male. Andrò un po' veloce, ma voglio concludere, sono già un po' di settimane che andiamo avanti. Ma quello che vediamo è che questi versetti, il 19 e il 20, quello che vedevo sono dei versetti concatenati. Si parla di non spegnere lo Spirito Santo e abbiamo spiegato la volta scorsa cosa significa non spegnere lo Spirito Santo. Non fa riferimento allo Spirito che abbiamo nei nostri cuori, non è un interruttore elettrico che spegne e accende la corrente, ma si sta parlando dell'opera del Signore che compie attraverso i suoi figliuoli. E poi si parla di profezie. L'altra volta abbiamo parlato, non disprezziamo le profezie. Beh, le profezie qua non si intende solamente ciò che riguardano gli avvenimenti futuri, ma riguarda tutto il consiglio di Dio. I profeti troviamo nell'Antico Testamento, anche nel Nuovo Testamento, nel contesto naturalmente della Chiesa primitiva, chi erano? Erano quei servi che Dio ha usato per profetizzare, per proclamare la sua parola. Quando diciamo proclamare la sua parola, intendiamo non solo le cose presenti, anche le cose future, ma dobbiamo dire tutto il consiglio di Dio. Abbiamo visto anche la volta scorsa la differenza un po', naturalmente stiamo parlando di profezie in quale contesto. Abbiamo visto anche un po' il contesto, scusatemi se ripeto questo, ma credo sia importante la ripetizione di questo. Abbiamo visto il contesto nel quale hanno vissuto anche i discepoli, gli strumenti che Dio ha usato. Cioè, in che senso? Nel senso che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, Giovanni, altri scrittori che il Signore ha usato in quel periodo, cosa facevano? Beh, non hanno scritto subito la parola di Dio, ma la prima cosa che hanno fatto qual è stata? È quella di proclamarla in modo verbale. E abbiamo visto nella scrittura, lo possiamo vedere anche ogni volta che leggiamo la parola, come questi fratelli hanno dovuto più di una volta affermare che quello che stavano dicendo non era il frutto della loro sapienza, non era il frutto della loro intelligenza, ma veniva direttamente dal Signore. E vediamo anche nell'epistola di Paolo che scrive ai Corinzi che più di una volta c'è stato qualcuno che evidentemente, ecco, metteva dei punti interrogativi, no? E Paolo combatte questo. Ricordatevi che quello che sto dicendo io viene direttamente dal Signore. Anche nell'epistola ai Galati dice la stessa cosa. Non mi sono consigliato con nessuna carne, cioè con nessun uomo. Ma ciò che sto dicendo l'ho appreso direttamente dal Signore e ve lo sto trasferendo. Questo era molto importante. Per noi oggi sembra semplice perché abbiamo nelle nostre mani la rivelazione completa, abbiamo la parola di Dio. Ma all'epoca non era semplice. Ma naturalmente con questo chi conosceva gli scritti dell'Antico Testamento poteva appurare benissimo che quello che gli apostoli stavano dicendo non era nient'altro che la conferma di quello che i profeti dell'Antico Testamento, che i libri dell'Antico Testamento avevano scritto. Allora, Paolo dice, non disprezzate le profezie. E E naturalmente troviamo anche l'applicazione a noi. Attenzione a non disprezzare la parola di Dio. Noi non siamo chiamati, cari fratelli, a interpretare la parola. Ma Pietro dice chiaro e tondo, non c'è nessuna interpretazione, ma il nostro fondamento è su quello degli apostoli, cioè su quello che il Signore ha rivelato agli apostoli e gli apostoli hanno rivelato a noi. E il fondamento chi è? Il fondamento è il Signore Gesù Cristo. Detto questo, cari fratelli, la parola, e Paolo qua lo conferma in questa scrittura, non sta dicendo che dobbiamo essere dei boccaloni quando ascoltiamo la parola. Quando uno ci parla da Dio, solamente perché mette il nome di Dio, allora dobbiamo essere dei boccaloni. No, assolutamente. Sta dicendo di non disprezzare la profezia, di non disprezzare nemmeno i fratelli che il Signore usa per benedire, affinché lo Spirito Santo possa veramente benedire il suo popolo. Ma nello stesso tempo vediamo che dice: ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Questo ma naturalmente ci fa capire che si collega al versetto precedente. Sta dando ancora una spiegazione. Non disprezzate le profezie, cioè quando ascoltiamo la parola di Dio dobbiamo ascoltarlo con un cuore semplice, pronto ad accogliere la parola di Dio. Ma la scrittura ci insegna anche ad esaminare ogni cosa. Questo ma ci mette in guardia. Cosa significa esaminare ogni cosa? Fare un'attenta considerazione su tutto quello che noi stiamo ascoltando. È importante, cari fratelli, è importante fare un esame, un'attenta considerazione di quello che stiamo ascoltando. Dobbiamo capire che se quello che stiamo ascoltando, se è veramente parola di Dio oppure no, se viene dal Signore oppure no. E noi oggi abbiamo la rivelazione per poter appurare tutto questo. Quando parlo di rivelazione, stiamo parlando della parola di Dio. Allora qua cadono tutte le religioni, no? Ogni tanto si sveglia qualche religione e dice: ah no, ma aspetta, c'è stato un certo profeta che a un certo punto, 200 anni fa, 300 anni fa, 600 anni fa, ha detto che l'angelo l'ha parlato. No. La rivelazione è completa. Ce l'abbiamo qua. Ed è su questa rivelazione, su questa base, che noi possiamo constatare se è parola di Dio quello che ci viene proclamato oppure non è parola di Dio. Esaminare significa proprio testare, sottoporre ad un esame. Leggevo in un vocabolario etimologico una definizione molto bella di esaminare. Chi scriveva dava questa definizione, dice questa definizione può essere resa nel suo proprio contenuto attraverso un'immagine, e lui faceva l'immagine della bilancia. Esaminare è come una bilancia che ha un ago, giusto? Un ago che si sposta millimetro per millimetro fino ad giungere poi al peso giusto, al peso perfetto. Questo significa esaminare. E questo rende l'idea, perché? Perché quando noi leggiamo esaminare ogni cosa nella Bibbia, non sta dicendo: oh, prendete il fratello e giudicatelo dalla testa ai piedi, giudicate ogni parola che dice, no? No, non ci sta chiamando a questo. Ma ci chiama a esaminare, a sottoporre ogni cosa affinché possiamo comprendere veramente quello che il Signore ci sta dando, quello che è parola di Dio. Vedete, non ci dà mai esagera da una parte o esagera dall'altra scrittura, ma quello che è giusto, l'ago della bilancia, il peso corretto. Paolo vuole dirci che esaminare ogni cosa deve essere un atto spirituale, cari fratelli, che ognuno di noi deve mettere in atto nella propria vita. Un atto spirituale che deve portarci a pesare quello che ascoltiamo e a confrontarlo con la parola di Dio. Questo è molto bello. Non dobbiamo ascoltare la parola di Dio con la bocca aperta come delle persone che dicono: ah sì, si parla di Dio, va bene. A volte vedo questo, è sbagliato. Ma nemmeno dobbiamo ascoltare la parola di Dio dicendo: ah no, non è così, avrei detto un'altra cosa. No, quello che dobbiamo fare è un atto spirituale, esaminare. È concorde con la parola di Dio, sì o no? Se è concorde con la parola di Dio, cari fratelli, dobbiamo dire amen, così è, giusto o no? Siete d'accordo su questo? Deve essere così, e non di giudicare così secondo il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire. No! Ricordiamoci l'ago della bilancia, non si ferma a destra o un po' a sinistra, si ferma al centro, il peso corretto. Questo è proprio il significato di esaminare. Esaminare ogni cosa non significa spegnere lo Spirito Santo, come dicevo prima, no? Cioè l'azione che lo Spirito sta dando, con la quale sta benedicendo la Chiesa, il suo popolo. Ma ricordiamoci che abbiamo visto che il dono di profezia ha uno scopo preciso. Il dono di profezia è stato dato alla Chiesa affinché la Chiesa possa essere edificata, esortata e consolata. E Paolo, nello scrivere ai credenti di Corinto, ci fa capire una cosa: perché dobbiamo esaminare ogni cosa? Perché la Scrittura ci chiama ad esaminare? Quando ci chiama ad esaminare non ci chiama ad essere dei borbottoni, a lamentarci sempre, no? Ma ripeto, proprio a confermare quelle cose che vengono da Dio, che la parola viene da Dio. In 1 Corinzi capitolo 14, versetti 29 a 33, in questo capitolo l'Apostolo Paolo sta mettendo un po' di chiarezza nella mente della Chiesa di Corinto. Di solito quando si parla di questi fratelli parliamo sempre in modo negativo. Quando li incontreremo nel cielo sicuramente ci rimproveranno. L'Apostolo Paolo in questo capitolo sta facendo chiarezza e noi sappiamo che questa Chiesa era fornita, equipaggiata di tanti doni, ma erano anche disordinati. E l'Apostolo Paolo, nel trattare i diversi doni che c'erano, parla e dice: attenzione, ricordiamoci che questi doni ci sono stati da Dio, e quando Dio dà qualcosa, ricordiamoci che il nostro Dio è un Dio ordinato e bisogna espletare i doni che il Signore ha dato alla sua Chiesa in modo ordinato e non disordinato. Allora parla delle lingue, ma poi a un certo punto parla anche dei profeti. Versetto 29 del capitolo 14 dice: anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Allora cosa dice? Quando i profeti parlano, e dobbiamo dire quando qualcuno parla da parte di Dio, cosa succede? Che i profeti stesso, coloro anche che hanno questo dono di profezia, cosa fanno? Giudicano. In che senso che giudicano? Che gli puntano il dito? No! Ma sono lì che giudicano se quello che sta dicendo viene da Dio oppure no. Però sapete, questo versetto, questo concetto, questa verità che ci viene detta dall'Apostolo Paolo, ci porta a fare anche un'altra considerazione. Mi sono chiesto, ma perché il Signore ci chiama a giudicare quando Lui stesso ha dato dei doni, no? Come il dono di profezia. E quando dico il dono di profezia voglio dire il dono di proclamazione della parola di Dio. Ricordiamoci che il profeta oggi è colui che parla da parte di Dio, che annuncia la parola di Dio. Mi sono detto, ma come mai? Poi nello stesso tempo dice, ecco, i profeti giudicano i profeti. Credo che tra le righe ci voglia far capire anche questo la parola di Dio. E qui credo che possiamo trovare conferma nelle nostre vite. E credo non solo nelle vite di chi predica, ma anche nelle vite di ogni credente che testimonia parlando della parola di Dio. Cosa voglio dire? Voglio dire che, cari fratelli, non sempre, se non stiamo attenti, parliamo sempre da parte di Dio. A volte mettiamo anche una parte che è nostra, no? Spesso si dice che la prima mezz'ora è da parte dello Spirito. La seconda mezz'ora parliamo di noi stessi. La terza mezz'ora si dice che si parla da parte di Satana, no? Qualcuno diceva questo. In effetti è vero, dobbiamo stare attenti, cari fratelli. Il Signore ci insegna e ci dice che dobbiamo parlare da parte Sua. C'è questo pericolo nelle nostre vite, se non stiamo attenti. C'è questo pericolo perché noi abbiamo ancora la natura peccaminosa. E dobbiamo stare attenti perché a volte potremmo parlare noi e non il Signore. Allora dice, i profeti stessi giudichino. È vero? Non solo chi predica. Non è vero che forse a volte quando si evangelizza, quando uno evangelizza, esagera un po' troppo, è vero? Spesso ho sentito delle testimonianze e persone, credenti che evangelizzano, con molto zelo per carità, ma che spesso parlano solamente di loro stessi. Forse si esagera. È vero? Siamo chiamati a esaminare ogni cosa. E questo ci deve insegnare naturalmente anche a noi in che modo dobbiamo parlare. L'Apostolo Paolo, pregando per la Chiesa di Efesina, di Efeso, a un certo punto dice: pregate anche per me, affinché io possa parlare come debba, affinché possa annunciare il Signore Gesù Cristo, dice, con franchezza. È molto importante, cari fratelli, la preparazione personale. E pregare il Signore e dire: Signore, devo andare a evangelizzare, Signore, devo parlare da parte tua. Signore, fa che possa parlare il meno possibile, ecco, di me, ma che tutto quello che dirò possa venire da parte tua. Questo è importante, naturalmente siamo degli uomini. Però guardate, esaminare ogni cosa. Allora, non significa spegnere l'azione che lo Spirito Santo vuole portare in mezzo alla Chiesa, però attenzione, siamo chiamati ad esaminare. Allora qualcuno potrebbe dire: va bene, allora sono solo i profeti che devono esaminare, che devono giudicare. Ma certo che no. La parola ci incoraggia, l'Apostolo Giovanni proprio, che noi sappiamo che è uno di quegli apostoli che stava, come dire, consolidando attraverso sia il Vangelo di Giovanni ma anche le lettere, stava consolidando la fede dei credenti, perché in quel periodo c'erano anche diversi falsi profeti. Cosa dice? Dice: cari fratelli, provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Lo leggiamo in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 1. Allora, cari fratelli, ma noi come vogliamo capire se uno viene da Dio, se uno parla da parte di Dio oppure no? Ebbene, provando gli spiriti. E come possiamo provare gli spiriti? Attraverso la parola. Dice un passo in Deuteronomio, quando parla dei profeti, dice: attenzione, se un profeta ha proclamato una profezia da parte di Dio e questa profezia o questo sogno si è avverato, dice: attenzione, ma se questo dovesse dire: oh, non seguite più il Signore, ma seguite gli idoli, voi non andate lì dietro. Questo cosa mi fa capire? Mi fa capire, cari fratelli, veramente che noi dobbiamo sottoporre ogni cosa alla luce della parola di Dio. E mi fa capire anche, cari fratelli, che attenzione, dobbiamo stare sempre in guardia, dobbiamo vigilare anche su noi stessi. Esaminiamo sugli altri, ma esaminiamo anche noi stessi. Se parliamo da parte di Dio oppure se parliamo da parte nostra. La chiesa di Efeso, questa chiesa che viene rimproverata da parte del Signore, no? Perché non c'era più il primo amore e viene chiamata, viene richiamata a tornare proprio al primo amore. Però a un certo punto Gesù dice una cosa: io riconosco però delle cose positive in questa chiesa, e una di queste cose è proprio quella di provare i falsi apostoli. Lo voglio leggere, lo leggo io. Apocalisse capitolo 2 dice nel versetto 2: io conosco le tue opere, la tua fatica, la costanza. Poi dice: so che non puoi sopportare i malvagi, hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Quando leggiamo su queste cose, ma su quale base hanno riconosciuto che questi non erano apostoli? Su quale base hanno riconosciuto che questi non erano bugiardi? Sulla base della parola di Dio. Perché? Perché quando questi hanno ascoltato, non hanno detto: ma come parlano bene! Non hanno detto: ah, ma questi hanno detto il nome di Dio, allora possiamo seguirli. No, ma hanno esaminato ogni cosa sulla base della parola di Dio. E infatti dice: li hanno trovati bugiardi. Ma come si esamina veramente la parola di Dio? Come si esaminano anche i falsi profeti? Noi vediamo in 1 Corinzi capitolo 12 versetto 10 che l'Apostolo Paolo, quando parla dei doni, cita un dono, che è il dono del discernimento. E chi non ha questo dono del discernimento allora non può capire, non può esaminare? Ma certo che può farlo. E in che modo? Attraverso le scritture. Troviamo degli esempi, ma non solo degli esempi. Mi piacerebbe che noi non vediamo solamente gli esempi della Bibbia, ma mi piacerebbe che noi andiamo anche a frugare nella nostra mente e nel nostro cuore e a vedere anche noi le esperienze personali che abbiamo vissuto. Come facciamo a capire veramente quando le cose sono corrette, quando le cose sono bibliche? L'Apostolo Paolo ha predicato un messaggio molto potente, ma anche molto strano per alcuni ebrei, anzi per tanti ebrei. Molto strano perché? Perché questi ebrei non avevano una rivelazione proprio completa di come l'ha avuta in modo personale Paolo, abbiamo detto che l'ha avuta direttamente da parte del Signore. E allora questi qui erano titubanti, scettici nelle cose che ascoltavano. Ma vedete, quando una persona ama il Signore, cosa fa? Ha un parametro, che è la parola di Dio. E infatti in Atti 17 leggiamo che quando si è trovato nella sinagoga di Berea, questi uomini, questi fratelli che hanno fatto, non hanno detto Paolo non parlare per niente, che quello che ci sta dicendo non ci interessa. No, hanno esaminato ogni cosa attraverso le scritture. È bellissimo questo, no? E noi oggi abbiamo la parola di Dio per poter fare tutto questo. Ma non abbiamo solamente la parola di Dio. Come la Chiesa primitiva, anche noi oggi abbiamo lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Dice Giovanni, sempre colui che conferma la fede dei credenti, dice attenzione cari fratelli, proprio parlando dei falsi profeti. Noi abbiamo un grande privilegio. E questo privilegio, sapete qual è? È l'unzione del Santo. Cos'è l'unzione del Santo? È lo Spirito Santo che abita dentro di noi. E infatti Gesù lo dice in Giovanni, lo dice ai discepoli. Io me ne vado, ma verrà a voi il Consolatore, lo Spirito Santo. E cari fratelli, mi rendo conto com'è importante coltivare questo aspetto, questa comunione con lo Spirito Santo, perché sarà proprio lo Spirito Santo a darci questo discernimento, questa sensibilità, a comprendere veramente che quello che ascoltiamo viene dal Signore. Ed è importante, cari fratelli, non è sufficiente solamente ascoltare, ma è capire quello che ci viene detto, è capire quello che stiamo ascoltando. Ma allora, esaminare cosa vuol dire? Uccidere una persona, uccidere un fratello? Umiliare questo fratello, offendere? Cioè noi ascoltiamo una predicazione o ascoltiamo un fratello parlarci da parte di Dio e diciamo aspetta fratello vieni qua che ho preso gli appunti, mo ti dico chiaro e tondo quello che non va bene e quello che va bene. È questo che ci vuole dire la parola? È questo che noi dobbiamo fare? Ma no, ma certo che non è assolutamente questo. Ma c'è un passo che troviamo in Giovanni capitolo 2 versetti 26 e 27, lo voglio leggere. Prima Giovanni. Ci troviamo sempre nel contesto dove Giovanni sta cercando di rafforzare la fede dei credenti e sta parlando dell'anticristo, sta parlando dei falsi profeti, degli anticristi addirittura. E dice nel versetto 26 del capitolo 2: vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimane in lui come essa vi ha insegnato. Dobbiamo stare attenti quando leggiamo questo versetto. Questo versetto non vuole dire che in poche parole voi non dovete ascoltare nessuno che parla di Dio, da parte di Dio, perché lo Spirito Santo vi dà tutto l'insegnamento che avete bisogno. Non vuole dire questo. Quando anche dobbiamo dire che lo Spirito Santo spesso ci parla prima che alcuni credenti ci vengano a parlare da parte di Dio. È vero o no? Quante volte è capitato, appena ci siamo convertiti, prima ancora che un fratello o una sorella ci dicesse nell'amore del Signore, fratello, questo non va bene, fratello, in questa cosa dovresti fare diversamente? Prima ancora che un fratello o una sorella ci venissero a dire certe cose, lo Spirito ha parlato al nostro cuore dicendo, questo non va bene. È vero? È capitato a tutti noi. Perché lo Spirito è dentro di noi e ci dà degli insegnamenti. Però è importante, ma cosa vuole dire con queste parole Giovanni? Beh, innanzitutto che lo Spirito Santo, troviamo ancora conferma, non ci abbandonerà mai, rimane dentro di voi. E poi un secondo aspetto è che lo Spirito Santo ci insegna ogni cosa. Ed è bello, cari fratelli, perché? Perché ritenere il bene, qua abbiamo letto che dice, attenzione, dice esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Sono andato a vedere, ritenere cosa significa? Ritenere il bene significa imprimere nella mente quello che è buono, mantenere e conservare il bene. Cioè mi fa capire che lo Spirito Santo già compie, mi piaceva una definizione che dava un fratello, una spiegazione, Un fratello diceva che un credente, quando nasce spiritualmente, cioè quando nasce di nuovo una persona, è come un bambino. Un bambino quando nasce ha già tutta la sua personalità, è vero? Ha già il suo carattere, ha già tutto quello che gli serve per poter vivere poi nel mondo, no? Ha una mente, un'intelligenza, è tutto. Però ce l'ha lì, ma è appena nato. Poi man mano queste cose, cosa succede? Che cominciano ad arricchirsi, a prendere forma, no? Cominciano a caratterizzarlo sempre di più e ad uscire fuori. Lo stesso è anche nelle cose spirituali. La bellezza di quando ascoltiamo la parola di Dio. Lo Spirito Santo è come se confermasse queste cose. Allora, esaminate ogni cosa per dire che cosa? Il Signore mi ha parlato. Ecco, ecco cosa ho bisogno io. E vedete, è bello sperimentare, io vedo sempre questo, no? Come quando viene predicato un messaggio. I fratelli, fateci caso, ma sicuramente anche le sorelle nel loro cuore, in preghiera cosa si dice? Signore mi ha fatto capire questo, ma magari il fratello non l'ha detto. È vero? Quante volte lo Spirito ci parla al di là di quello che viene detto magari in modo verbale, che viene detto da un pulpito. E perciò, ecco, è proprio questo quello che vuole fare. Ritenete il bene. Allora l'esame quale deve essere? Quello di uccidere un fratello, di umiliarlo? No. Ma ritenere il bene, rafforzare ancora di più quando ascoltiamo, quando abbiamo esaminato e abbiamo visto che la parola viene dal Signore, rafforzare ancora di più la nostra fede per non essere sballottati, per avere chiarezza nelle cose spirituali. Dicevo a Domenico, Domenico diceva che ci sta frequentando, diceva, ma sai, dice Leo, leggo ma mi dimentico. Mi veniva da sorridere, poi gli faccio Domenico. Ma sai che per tutti noi è stato così. Leggevamo all'inizio e ci dimenticavamo tutto. Però non viene dimenticato. Perché poi lo Spirito cosa fa? Va a consolidare quelle cose che ci sono state insegnate. Allora, cari fratelli, è bello vedere. Non spegnete la potenza dello Spirito. Ecco, allora cosa dobbiamo fare? Non disprezziamo le profezie. Non disprezziamo la parola di Dio che ci viene annunciata attraverso i profeti. Attraverso i fratelli, in questo caso dobbiamo dire che parlano da parte del Signore e nello stesso tempo esaminiamo ogni cosa. Siamo chiamati ad esaminare. Un esame attento ci porta anche ad afferrare quelle verità e a farle diventare nostre. Quando un esame non è attento, allora un credente crede in qualcosa che lui stesso non ha capito cosa. Invece noi dobbiamo credere in qualcosa che dobbiamo afferrare. Allora un esame attento ci porterà proprio a questo, a dire: l'ho capita sta verità. Non è più di chi ha predicato, è mia. È mia. E ritenete il bene. Un ultimo imperativo, dice: astenetevi da ogni specie di male. Anche qui voglio leggere dei versetti. Franco, prendo proprio 5 minuti in più, ma voglio concludere, così non prendo altro tempo. Leggiamo Efesini capitolo 5, un passo che conosciamo molto bene, e l'Apostolo Paolo dice proprio questo, leggendo dal versetto 1, ci dà delle indicazioni molto belle, molto chiare, anche qua. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odor soave. Ci sta dando un'indicazione. Come possiamo vivere? Come dobbiamo vivere adesso che siamo dei credenti? E Paolo ci sta dando delle indicazioni chiare. Siate imitatori di Dio. Vivete come Cristo. E poi ci dice nello stesso tempo, perché comunque si sa dove viviamo, viviamo nel mondo, no? E poi dice versetto 3, come si addice ai santi, e poi parla dei peccati. Come si addice ai santi? Come dobbiamo vivere? Come si addice ai santi? Allora attenzione, il Signore si aspetta da noi una vita nella santità, di purificazione. Ma non è solo il Signore che se l'aspetta, se l'aspettano i fratelli, se l'aspettano le sorelle, ma se l'aspetta anche il mondo. Ok? Come si addice ai santi? Un santo si dovrebbe comportare così. E c'è che cosa? Che né fornicazione, né impurità, né avarizia, neppure sia nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi ringraziamento. Perché sappiatelo bene, nessun fornicatore è un puro avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Poi dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. E poi dice: non siate dunque loro compagni. Un altro aspetto. Come vogliamo vivere in questo mondo? E beh, dice il Signore, non siate compagni di coloro che vivono in questo modo. Non siate loro compagni. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché frutto della luce consiste tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Quante indicazioni. Non fate, non vi comportate come loro, esaminate ogni cosa. L'Apostolo Paolo dice ai credenti di Tessalonica, fratelli, questo è un versetto a sé, ma che è veramente molto profondo, no? È detto da un padre, per loro era il padre della fede. Cosa dice un padre ai figli? Cari figli miei, astenetevi da ogni specie di male, da ogni tipo di male, da ogni forma di male. Cosa significa astenersi? Tenetevi lontano. Perché ho voluto leggere prima quello che ho detto? Perché sta dicendo proprio questo Paolo. Oh, non siete nemmeno compagni con queste persone qua. Non li frequentate proprio. Voi siete completamente diversi. Tenetevi lontani. Ma significa anche un'altra cosa, astenetevi. Non ripetetelo. Di nuovo. Sì, ricordiamoci sempre. La parola ci mette sempre con le spalle al muro, no? Se ci sentiamo troppo santi, ricordiamoci che possiamo cadere da un momento all'altro. Non siamo santi, la parola ci dice che il Signore sa che noi possiamo anche cadere. Cosa fa? Ci uccide? Assolutamente no. Ma dice non fatelo più. Può succedere che magari vado in compagnia di persone che vivono in questo modo? Può succedere che ci sono delle volte che non ho imitato Dio, che non imito Dio? Può succedere che a volte faccio delle cose che non faccio? Però attenzione, la parola ci chiama a dire, ci dice la parola, astenetevi, tenetevi lontano da queste cose, non le fate più. Beh, spesso l'Apostolo Paolo esorta Timoteo a dire state attenti, è vero? Non fare certe cose, sta attento a certe cose. Mi viene in mente Giuseppe. Giuseppe cosa ha fatto? È stato lontano da certe cose, scappando. Nessuno è all'altezza di certe situazioni. Stiamo attenti. Allora tutto questo cosa ci insegna? Beh, abbiamo trovato sette imperativi, possiamo dire sette imperativi lampo. Sapete i messaggi postali, no? Prioritario. Questi sono dei messaggi lampo, ma molto profondi. Sono degli imperativi che devono condizionare la nostra vita in questo momento di attesa del ritorno di Cristo, cari fratelli. Com'è importante vivere in questo modo. Abbiamo bisogno di vivere così. E l'Apostolo Paolo conclude questa epistola dicendo ai fratelli, ero molto preoccupato per voi, ma grazie a Dio Timoteo mi ha portato belle notizie, ma io non mi fermerò mai, io dovrò ancora incoraggiarvi, esortarvi e dire, fratelli, state attenti a vivere in un certo modo. Ecco perché poi troviamo questi sette imperativi, molto, molto importanti. Sette imperativi lampo, ma che veramente devono condizionare la nostra vita in attesa del ritorno di Cristo. Che il Signore possa benedire la sua parola. E come dicevo oggi, sono certo che lo Spirito Santo è andato al di là di quello che io vi ho potuto comunicare. Veramente devo dire che ho trovato questi passi molto belli nella meditazione e forse anche sconvolgenti, perché ci sono cose che magari non abbiamo mai riflettuto, almeno parlo personalmente, forse voi avete riflettuto, che mi hanno fatto riflettere. E guardate com'è profonda la parola di Dio. Quando scendiamo nella profondità della parola e troviamo delle verità che si trovano in tutta la parola di Dio, cioè che vengono confermate negli altri scritti della parola di Dio, ci rendiamo conto che Dio è veramente intelligente, è veramente extraterrestre, perché non è terreno come noi. Che il Signore possa benedire la sua parola e che ci possa dare questa attesa del suo ritorno, di vivere in questo modo. Amen. Amen.